Chicken or Die. Buonasera a tutti, Maurizio Angus Bidoli, dalle frequenze di radiosonar.net, vi condurrà in questa nuova puntata di Rock and Roll Che Never Die. Ma prima di iniziare volevo mandare un saluto, un abbraccio, oltre che a tutto il pubblico che mi ascolta, anche a tutti i collaboratori e direttori di questa radio, alla qui presente Fabi, che mi aiuta al montaggio delle trasmissioni. È doveroso farlo perché mi hanno dato possibilità a raccontarvi il rock. Grazie ancora. E poi partiamo rivolgendo una domanda che forse non avrà una risposta adeguata. Ci si chiede perché oggi il rock non è più il genere preferito delle nuove generazioni, o meglio, perché la rivoluzione sociale non parte più da qui. Ci si affida ai DJ, al rap, al cosiddetto trap, ma se il rock è un'attitudine e non una moda, perché la chitarra non è più lo strumento di ribellione, l'urlo della massa? La musica di oggi si è creata una profonda spaccatura col passato. Le nuove generazioni cercano un nuovo modello di ribellione e forse il rock non lo è più. Sempre più persone ormai mature, parlo di cinquantenni, sessantenni, seguono questo stile. Diciamolo sinceramente, il rock non ricalca più la trasgressione di una generazione. È diventato uno strumento di massa rispetto al passato. Un tempo era musica che usciva dai ghetti, dalla classe operaia. Qual è il senso di questa trasmissione, allora, ci chiediamo? Il mio compito è quello di mantenere il fuoco acceso, come già spiegato in precedenza, nella speranza che un giorno nuove generazioni prendano spunto dal rock per avere un'attitudine ribelle e trasgressiva. Ma quello che è più importante è che i ragazzi ascoltino la buona musica. In futuro parleremo delle nuove generazioni senza criticarne l'operato, ovviamente, ma avendo un occhio di riguardo anche per quelli che stanno imitando il passato. Che possa essere vero solo in posizione commerciale non ci interessa. E noi nel frattempo partiamo con il programma di oggi. Il rock degli anni 60 si è ispirato al blues. Questo è innegabile, se pensiamo ai Beatles, ai Rolling Stones e soprattutto le grandi big bands della seconda metà degli anni 60, che devono pagare un enorme contributo alla scena blues. ZZ Top sono una di queste. Il chitarrista Billy Gibbons racconta un aneddoto dell'epoca. Siamo nel 1968. Una sera, quando stavamo facendo da spalla a Jimi Hendrix, ero nella mia stanza d'hotel e stavo strimpellando la chitarra, così per esercitarmi un po', quando un tizio mise dentro la testa. Era Jimi Hendrix, mi sentii paralizzato e senza parole. Lui entrò, prese una chitarra che era in terra e mi chiese se anch'io sapessi fare cose simili, e con noncuranza si mise a suonare alcuni incredibili licks. In seguito mi mostrò numerosi trucchi con la chitarra. Imparai molto da lui quella sera. Next to you. i Grand Funk, soprattutto ai tempi del singolo Locomotion del 74, vennero letteralmente demoliti e massacrati dalla critica musicale, che li apostrofò con parole molto pesanti ed offensive. Alcuni rotocalchi e periodici di quell'epoca utilizzarono espressioni del tipo «Nei loro concerti si sente solo rumore», oppure «Sono tre scalmanati che non sanno neanche suonare». Questi sono i Grand Funk. Del primo cantante dei Deep Purple, Rod Evans. Nella formazione ci sono elementi degli Iron Butterfly, il chitarrista Rhino Reinhardt e della band di Johnny Winter. Possono tranquillamente venire considerati un supergruppo proprio per importanza dei suoi membri. Malgrado le critiche positive, la band non vendette molto sul piano commerciale e Rod Evans si ritirò dal mondo della musica nel 74. Lo stesso Evans fu protagonista di una delle truffe musicali più clamorose. Nel 1980 venne annunciato il ritorno sulle scene dei Deep Purple ed in Texas organizzarono un concerto evento che ovviamente andò sold out. Ma la stampa non si soffermò chi fossero i reali musicisti coinvolti. Si sapeva solo che c'era il primo cantante della band. In realtà ci fu molta confusione all'epoca ed il pubblico reagì veramente male, bersagliando i musicisti col lancio di oggetti, tant'è che dopo 40 minuti il concerto venne sospeso. In un'intervista Ritchie Blackmore dichiarò che era semplicemente disgustoso che si scendesse così in basso a prendere il nome di qualcun altro. A proposito di supergruppi, allo scioglimento dei Vanilla Fudge, il batterista Kermit Apsey ed il bassista Tim Bogert decisero di unirsi a Rod Stewart e Jeff Beck. Purtroppo Jeff Beck, a causa di un incidente automobilistico che lo tenne lontano dalle scene per oltre un anno, rinunciò e Rod Stewart entrò nei Faces. La band così si accordò con altri due musicisti e formarono così i Cactus. Siamo nel 1970. Cactus.
Telephone, something ain't right, that's evil.
Le parole Bo e Diddley derivano, secondo alcuni, da un nomignolo datogli dai colleghi, inizialmente con un fondo volgare, traendo spunto da un'espressione slang che si traduce con un bel niente. Secondo altri, Bo Diddley era il soprannome che si era guadagnato da ragazzo quando praticava la boxe. Secondo altri ancora, e l'ipotesi sembra quella più accreditata, il nome deriva dal Diddley Bow, uno strumento rudimentale a corda singola della tradizione nera, di cui la Saiger Box è diretta discendente. Siamo nel 1972 e questo è Bo Diddley. Fate sono davvero il supergruppo. Eric Clapton e Ginger Baker dei Cream, Stevie Winwood e Rick Gretsch dei Traffic si uniscono per dare vita a questa formazione vissuta solamente qualche mese e pubblicando l'unico album nel 1969. Ci si chiede perché questo desiderio impellente, che diventò quasi una moda, di formare i gruppi, i supergruppi rock. È probabile che la fine della scena del rock blues sul finire degli anni 60 abbia ispirato il tentativo di rinnovare l'interesse per il genere o semplicemente di inoltrarsi nel nuovo mondo dell'hard rock. Thank you. Donovan, contrariamente a quello che si pensa, è un cantautore scozzese, ma che è stato notato in America durante il Newport Festival del 65, duettando con Joan Baez. La critica lo definì la risposta britannica a Bob Dylan, ma lui dimostrò di andare oltre a questo cliché. In questo brano si sentono forti le influenze psichedeliche dell'epoca. 1968, questo è Donovan.
Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang.
Frankenstein del 1972 è il singolo più venduto e conosciuto della Edgar Winter Group. In realtà il brano strumentale era stato pensato dal 1970, ma la versione originale era considerata troppo lunga per essere pubblicata. Si lavorò in seguito a tagliare le varie parti per renderla più radiofonica. Apparve la prima volta in un album del 72 e come lato B del singolo Undercover Man del 73, in una versione più corta. Contrariamente a quanto appariva nella formazione ufficiale della Winter Group, ed ovviamente nell'album, le parti di chitarra di Frankenstein vennero registrate da Ronnie Montrose, mentre Rick Derringer apparve solamente come produttore.
We'll be right back.
Albert King cantò nel coro gospel della chiesa locale nel Mississippi ed imparò a suonare la chitarra durante il lavoro nella piantagione di cotone dell'Arkansas. Nel 1939 ricevette in regalo la sua prima chitarra con la quale si esibì nei vari club o roadhouse. Essendo mancino, King rovesciava praticamente lo strumento senza invertire l'ordine delle corde, creando così uno stile sofferto dei suoi bending ed influenzando chitarristi come Hendrix, Clapton, Angus Young, Stevie Ray Vaughan. Ascoltiamolo dunque con questo brano del 1967. Questo è Albert King. Detective erano una formazione anglo-americana di hard rock vissuta un paio di anni tra il 77 e il 79. Firmano per la Swan Song, etichetta di Peter Grant, manager dei Led Zeppelin e Jimmy Page, e Jimmy Page appunto spese parole a loro favore. Hanno prodotto un buon album. Non pensate siano dovuti diventare più popolari? Michael DeBar, cantante del gruppo, è attualmente un importante attore, sposato e divorziato con una delle più note groupie americane, tale Pamela DeBar, che descrisse le sue esperienze in un libro famoso, I'm with the band, io sto con la band. Questi sono i Detective. Nel 1969 è l'anno di debutto dei Chicago Trance Authority. Terry Cat dimostra di avere doti chitarristiche non comuni. Lo ascoltiamo in questo brano, Poem 58, con cui andremo a concludere la serata. Questi sono i Chicago. Ed anche per stasera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di radiosonar.net. Un abbraccio a tutti, ciao!
Rock and roll can never die.